Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
E allora buongiorno, bentrovati, buona domenica qui dalla cabina di Radio Fly. Giuseppe Misuri con voi per portarvi a contatto con un altro personaggio delle istituzioni locali. Parliamo di case, parliamo di Arezzo Casa. Sono 20 anni di questa realtà, appunto, che si occupa di edilizia popolare, e noi abbiamo qui in studio il presidente Lorenzo Roggi. Ciao Lorenzo, buongiorno, benvenuto a Radio Fly.
Buongiorno a tutti.
Allora, il futuro dell'abitare è una serie di eventi che ci ricordano questi 20 anni dell'edilizia popolare. Ce li racconti un po' innanzitutto dall'inizio, come sono partiti questi anni, Lorenzo?
Sì, praticamente, ovviamente la storia parte da molto molto prima, una storia che ormai ha compiuto 100 anni, perché l'edilizia residenziale pubblica nella nostra città comincia 100 anni fa. Ci sono stati prima gli ACP, poi ATER, e nel 2004, quindi 20 anni fa, due regioni, la regione Toscana e la regione Emilia-Romagna, hanno deciso di fare una riforma sostanziale della gestione delle case popolari, e quindi sono nate le agenzie come la mia in Toscana. Sono 11 e praticamente la mia è un SPA, poi ci sono anche altre ragioni sociali, e sono andati a sostituire il vecchio modello di gestione delle case popolari. Prima del 2004, per esempio, il patrimonio immobiliare era di proprietà di ATER, nel 2004 è tornato in possesso ai comuni e noi abbiamo solo ed esclusivamente la gestione. Abbiamo deciso di fare un po' il punto perché ci siamo trovati di fronte a sfide mai viste prima, in un momento di crisi inipotizzabile qualche anno fa. Quindi, prendendo spunto da questa ricorrenza e da questi 20 anni, abbiamo deciso di fare tutta una serie di iniziative che coinvolgeranno tutta la provincia di Arezzo, che poi avranno come sicuramente come culmine, come punto più importante, il convegno di venerdì 27. La volontà è quella di incontrare i nostri utenti, sensibilizzare e far conoscere la realtà delle case popolari anche a chi non le vive, chi non è mai venuto in contatto con noi prima, e soprattutto cercare di sensibilizzare le istituzioni, perché la percezione che abbiamo noi, e non parlo solo di me, parlo di tutto il comparto edilizia residenziale pubblica, è che non ci si renda conto di quanto in questo momento il settore sia in crisi.
Ecco, infatti ti avrei chiesto adesso qual è la situazione ad Arezzo per quanto riguarda questo tipo così importante di settore, che riguarda le case, insomma, quelle che noi chiamiamo popolari, l'edilizia, insomma, residenziale destinata a delle persone che hanno sicuramente delle necessità, dei fabbisogni.
Guarda, io ti posso dire questo: oltre ad essere presidente di Arezzo Casa, sono anche vice coordinatore regionale della casa in CISPEL, quindi ho la possibilità di vedere da vicino la situazione della Toscana. Poi faccio anche parte di un organo importante di Federcasa, quindi rappresento la Toscana anche a livello nazionale, quindi ti potrei parlare di tutti e tre i livelli. Per quanto riguarda la nostra realtà, succede questo: per la prima volta da quando esiste Arezzo Casa, quindi per la prima volta in 20 anni, ci siamo trovati senza nessuna linea di finanziamento. C'era un finanziamento statale che è stato interrotto con l'ultimo governo Gentiloni, quindi parliamo della metà del 2018, e quindi da allora non abbiamo più finanziamenti statali. Ce n'era uno regionale che era destinato agli alloggi di risulta, che non c'è più da ormai 2 anni, dal 1 gennaio del 23, e quindi per la prima volta nella storia di Arezzo Casa ci siamo trovati a dover fronteggiare tutte le esigenze che abbiamo con il solo nostro canone. Ti dico che in questo momento il canone medio percepito è di 101 euro. Ci sono degli scienziati, che poi ospiteremo ad Arezzo venerdì, Nomisma, Sda Bocconi, soltanto per farti dei nomi, ma anche Housing Europe, che si occupa di edilizia residenziale pubblica e social housing in tutta Europa, che hanno fatto uno studio e ci dimostrano che per poter garantire una minima, ripeto, minima manutenzione ai nostri alloggi, noi dovremmo spendere almeno 350 euro ad alloggio al mese. Noi ne prendiamo 100, i 250 che mancano non arrivano da nessuna parte perché i finanziamenti non ci sono più. Questo di fatto ti dimostra che noi siamo impossibilitati a portare avanti la missione che ci è stata data, che è quella di fare manutenzione ordinaria, straordinaria, nuove costruzioni e risulta.
Questo è un dato che insomma è abbastanza allarmante, ma mi sembra che sia una cosa che insomma è sempre un po' così, anche la penuria di alloggi, no? A parte la manutenzione. In caso di manutenzione, per esempio, adesso viviamo un tale, te ne faccio uno, poi ci dirai a che punto siamo. Ma è un caso che riflette le percentuali nazionali, questo?
No, allora la cosa veramente drammatica, che da una parte ci dovrebbe inorgoglire, ma da un'altra a me terrorizza, è che noi siamo in una situazione di assoluto privilegio. Il patrimonio immobiliare di Arezzo Casa, 3200 alloggi, non ha alloggi vuoti. Quelli che ci vengono restituiti, noi li risultiamo e li riaffidiamo a nuove famiglie. I comuni hanno graduatorie lunghe, quindi ovviamente appena un alloggio viene reso disponibile viene occupato. Ci sono e quindi noi non abbiamo una percentuale che è più o meno quella del 2% degli alloggi che è vuota, ma è una percentuale fisiologica, perché sono quelli che ci vengono restituiti e che sono in coda per essere ristrutturati. Quindi è un 2%, ma nella realtà dei fatti è uno 0%. Ci sono realtà come quelle delle grandi metropoli, dove il 55 o il 60% del patrimonio immobiliare è abbandonato, non risultato e quindi, come puoi immaginarti, o occupato abusivamente oppure a rischio crollo.
Beh, insomma, su occupazione di edilizia pubblica ne potremmo parlare, che hai visto, insomma, ci sono casi che poi sono andati anche alla ribalta, personaggi diventati ormai anche personaggi politici. Senti, delle manutenzioni, no? Dicevamo prima, ma i soldi per esempio del PNRR, ad Arezzo è arrivato qualcosa?
Certo.
Siete riusciti per esempio a fare qualcosa?
Certo.
Anche per esempio via Montale, ho citato prima.
Allora, noi abbiamo in affidamento 8 milioni e mezzo di PNRR divisi in 4 grandi cantieri, e tutti i cantieri in questo momento, lo dico magari sperando di non portarmi sfortuna, sono tutti quanti in pari con gli stati di avanzamento lavori e non hanno avuto problemi. Questo vuol dire che quando i denari ci vengono affidati noi li utilizziamo. Sul complesso di Montale, Tortaia e Alfieri ci sono due diversi interventi in questo momento. Uno è quello del PNRR, è un riconsolidamento sismico, perché degli alloggi lì avevano avuto un cedimento strutturale.
Sì.
Un altro cantiere, sono quasi 2 milioni di euro, invece è denaro che ci è stato dato una tantum dal comune di Arezzo, erano quelli accumulati per i non trainati del 110. Il 110 non l'abbiamo fatto, il comune di Arezzo ha deciso di non riprendere in pancia nel bilancio questi denari, ma di darceli, e ha scelto l'intervento, quindi stiamo facendo le coperture in via Montale. Anche quello è un intervento importante. Le uniche manutenzioni importanti che riusciamo a fare sono queste, perché sono quelle finanziate. Per il resto ti do un dato: per tutta la provincia di Arezzo, quindi ti dico 3200 alloggi su 35 comuni, per quest'anno 2024, per la manutenzione straordinaria io ho a disposizione per tutta la provincia 800.000 euro. Praticamente il nulla assoluto. Sono 200 euro ad alloggio, ci potrei cambiare la cassetta delle lettere.
Eh sì, poco più. Una cosa che dicevi prima, il canone medio è 101 euro, mi pare, ha detto. Ma
sì.
Quant'è la percentuale di quelli che riuscite a riscuotere poi? Veramente?
No, la morosità, anche qui ovviamente le situazioni sono molto diverse, perché il contrasto della morosità Arezzo Casa lo fa di concerto con i comuni. Noi non abbiamo, per esempio, la possibilità di fare le decadenze, che sarebbero le vie più rapide dello sfratto previste per l'ERP, perché noi le possiamo soltanto richiedere, poi è il comune che decide se metterle in atto o no. Ti posso dire che dove ci sono amministrazioni attente e più presenti, la morosità viene contrastata molto molto bene. Abbiamo una morosità fisiologica, quella che viene definita morosità incolpevole, le famiglie che non è che fanno le furbe ma veramente non hanno risorse, e quello è inabbattibile. Siamo sull'8%, ma quella effettivamente è una ci dobbiamo rendere conto che Arezzo Casa sì è stata registrata come un SPA, ma è quasi un ente benefico, quindi avremo sempre a che fare con un piccolo numero di famiglie che non possono e non potranno mai pagare l'affitto. Il problema è quando arriva il lassismo su quelle che invece lo potrebbero fare, ed è lì che bisogna andare a fare un contrasto importante.
Qualche anno fa rimase famosa la cosa che su alcune case popolari c'erano state fatte addirittura un bed and breakfast, mi sembra, no? Quando c'era allora Tiziana Nisini come assessore.
Sì.
Questi casi ormai sono stati radicati ad Arezzo o ti risulta che ci siano un uso improprio?
Allora, tutte le volte che noi abbiamo segnalazioni facciamo controlli utilizzando come primo veicolo la Polizia Municipale, perché è quella con cui ci possiamo interfacciare meglio, di qualunque dei 35 comuni, possiamo coinvolgere anche le altre forze di polizia, la finanza. Quindi ogni volta che c'è una segnalazione o che ci rendiamo conto che ci sono dei dati che sono dissimili dalla realtà, noi interveniamo. Non è facile fare un controllo capillare su 3.000 alloggi, okay. Però diciamo che ci diamo da fare, abbiamo un ufficio che fa proprio questo.
Tu sei al secondo mandato, mi pare, no?
Sono al quinto dei sei anni, sì.
Al quinto dei sei anni?
Sì, perché il mandato dura 3 anni, quindi siamo alla quasi alla fine. Sì.
Ho capito. Ti va di dire velocissimamente, prima di parlare di quello che è il futuro dell'abitare, quindi questi eventi, com'è cambiata la gestione Arezzo Cassa, se ti va?
Ma guarda, io arrivo nel settembre del 2019, a gennaio del 2020 arriva il Covid. Quindi è stato un periodo veramente molto molto difficile, perché io 4 mesi dopo il mio insediamento ho dovuto affrontare prima il Covid, poi il lockdown, poi il blocco cantieri, poi il blocco assunzioni. Io ho avuto dei dipendenti che sono scomparsi o che sono andati in pensione e non ho potuto riassumerli per quasi un anno e mezzo. Ho avuto dei cantieri che si sono bloccati per 6 mesi, non riuscivamo a trovare le materie prime. È stato un momento difficilissimo. Contestualmente a questo è cominciato anche il processo Coingas, che come sai, certo, mi ha visto coinvolto, quindi sono stati i primi 2 anni, sono stati veramente veramente difficili, e questo è stato diciamo un po' una cartina al tornasole che ha visto non soltanto noi in difficoltà, ma tutta Italia. Gli altri tre, quindi quelli che sono venuti dopo, sono stati anni di grandissimo impegno e di grande rivoluzione. Ho aumentato notevolmente l'organico di Arezzo Casa, erano 24 i dipendenti, adesso sono 31, non c'era un direttore generale, adesso c'è. Siamo riusciti a accaparrarci tutti i fondi possibili e immaginabili, abbiamo vinto bandi, siamo stati anche eccellenze regionali in questo, abbiamo delle performance che non sono certificate da me ma da Regione Toscana, che ci mettono come eccellenza assoluta in questa regione. Siamo dopo Pisa la realtà che fa maggior manutenzione sugli alloggi, il 40% di tutto quello che noi introitiamo serve per le manutenzioni, siamo a una percentuale altissima, siamo la realtà migliore in assoluto per quanto riguarda gli alloggi di risulta, nessuno ha tempistiche brevi come noi, dal momento in cui un alloggio ci viene riconsegnato noi lo ridiamo al comune pronto per l'occupazione della successiva famiglia in 6 mesi, abbiamo ridotto del 40% le morosità, quindi è stato fatto un lavoro enorme in questi anni, ovviamente non soltanto grazie a me ma soprattutto grazie ai miei dipendenti, ai miei colleghi e al direttore, che sotto questo punto di vista è stato diciamo fondamentale. Ora purtroppo ci troviamo di fronte a questa catastrofe, mancano i fondi e quindi rischiamo di fermare la macchina o di rallentarla.
Tempo fa mi sembra sui media arrivò anche l'immagine di dell'edilizia popolare pubblica lì verso il Parco Giotto, no? Che insomma era tutta degradata, dice, però come tu ci stai spiegando i fondi se non ci sono diventa veramente difficile. L'ultima cosa che ti chiedo su questo, ma no, solamente per capire, perché il termine l'ho usato un po' di volte per altre cose, parli di occupazioni, no? Ma ci sono occupazioni, ci sono stati casi di occupazioni, come vediamo anche in TV qualche volta, insomma, sulle nostre case.
Allora, da dopo il lockdown in poi, quindi ti parlo dell'esperienza mia, prima non dirigevo io questa azienda, abbiamo avuto una sola occupazione abusiva in un comune che non è Arezzo, che è stata risolta. Noi non abbiamo occupazioni senza titolo, in questo momento siamo a zero, e anche su questo dobbiamo dire che siamo una vera eccellenza regionale e nazionale. Tu pensa a Livorno, che è la realtà toscana che è maggiormente in difficoltà, a 240 occupazioni abusive, noi siamo a zero, quindi anche sotto questo punto di vista sta andando molto bene.
Va bene, allora vediamo quelli che sono gli eventi di questo. Innanzitutto il titolo, il futuro dell'abitare, insomma.
Qui bisogna farsi delle domande, innanzitutto se lo strumento di gestione dell'erpe è ancora efficace, perché è uno strumento che nasce, diciamo, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica si fa così fin dai tempi del piano Fanfani. Il piano Fanfani, che è stato l'ultimo piano casa che ha avuto la Repubblica Italiana, si è esaurito nel 1963.
Che lì si chiamavano case popolari proprio, sì, vero? Sì, viene coniato lì il termine.
Le case popolari, esatto. Questo ci fa riflettere, sono 61 anni che l'Italia non ha un piano casa e questo è drammatico. Abbiamo meno di 700.000 alloggi popolari in tutta Italia. Per farti un esempio, la Francia ne ha 5.3 milioni e non è il rapporto abitanti, non sono molti più di noi francesi, hanno quasi 7 volte il numero dei nostri alloggi.
E le richieste? Sì,
le richieste soprattutto nelle città più grandi, quindi quelle
percentuali,
sì, quelle con maggior tensione abitativa sono tantissime. L'ultimo bando che ha pubblicato il Comune di Arezzo 2 anni fa ha visto 280 famiglie in graduatoria, più tutte quelle che non hanno partecipato perché sapevano che tanto non ce l'avrebbero fatta, o le domande che per motivi di errori formali sono state respinte. Capisci che quando tu hai 300 famiglie in attesa e zero nuove costruzioni, l'unico modo che hai per soddisfare questa graduatoria è risultare rapidamente gli appartamenti, ma se io non ho i fondi e in questo momento le risulte non vengono finanziate coi canoni ma con un tesoretto che Arezzo Casa esaurirà completamente nel 2025, la macchina si ferma.
Cos'è il tesoretto che hai trovato quando ti sei insediato te?
Erano diciamo gli ultimi soldi di una legge, la legge 560, che però non è stata più rifinanziata in questo momento e che sono in esaurimento. Se io non faccio le risulte succede questo: intanto le graduatorie non scorrono, gli appartamenti che vengono lasciati vuoti vengono o predati o occupati, non incasso quei canoni, quindi introito ancora meno denari, e quindi si entra in una spirale di distruzione totale. Noi dobbiamo trovare il modo di poter finanziare almeno questa parte del lavoro.
Senti, ma tutto questo la regione non partecipa a niente? Perché mi ricordo che la regione, mi sembra tempo fa, finanziò, tanti anni fa finanziò degli appartamenti, erano luoghi trasformati in case popolari, poi oggi non si sa di chi sono.
Allora, ci sono,
te la ricordi questa storia in via Leone Leoni, da quelle parti, insomma,
ma
no?
Ci sono finanziamenti una tantum. Noi per esempio avevamo di proprietà di Arezzo Casa, quindi non case popolari, un convento comprato da Arezzo Casa Castel San Nicolò, trasformato in 20 alloggi che dovevano essere sul mercato come affitti calmierati, ovviamente tutti vuoti, perché quella è stata una scelta politica sbagliata.
Un convento?
Sì, un convento dei Salesiani a Castel San Nicolò, preso, ristrutturato e trasformato in case popolari. Sono rimasti tutti vuoti perché a Castel San Nicolò non c'è tensione abitativa e perché il nostro canone non era vantaggioso. Siamo riusciti ad accaparrarci un finanziamento della regione che ha dato i soldi al comune di Castel San Nicolò, ha comprato il comune di Castel San Nicolò il convento da noi e sono diventate case popolari. Nel momento in cui sono diventate case popolari e non più case ad affitto calmierato, il comune di Castel San Nicolò, essendo in Casentino e quindi aderendo all'Unione dei Comuni, ha una graduatoria in solidarietà con altri comuni del Casentino. La metà degli alloggi in un anno hanno già avuto assegnazioni di nuove famiglie. E questo è stato possibile perché la regione ci ha dato questo finanziamento, ma è un una tantum. L'anno scorso ci ha dato 400.000 euro per le risulte, io ne spendo 1.200.000. Se arrivano i soldi Arezzo Casa i lavori li fa.
No, è chiaro quello che dice. Allora ti porto sempre su questo titolo, il futuro dell'abitare, cioè, mi pare che rispondi
allora,
al risposto,
bisogna intanto capire che le case popolari concepite così non funzionano più. In tutta Europa si è andati verso altri modelli, intanto c'è il social housing. Quando nascono le case popolari del piano Fanfani, e noi Arezzo lo sappiamo bene cosa vuol dire, erano case dei ferrovieri. Tu davi la possibilità a persone perfettamente integrate di spendere un po' meno d'affitto e loro riuscivano, grazie a questo risparmio, a vivere meglio, a far studiare i figli. Questa era l'idea delle case popolari di allora. Ora le case popolari sono destinate agli ultimissimi che non hanno risorse e molto spesso l'alloggio non lo sanno gestire. Sarebbe meglio per loro pensare al social housing, sarebbe meglio ripensare ai principi premianti delle graduatorie. Gli italiani lo sanno benissimo, è quasi impossibile riuscire ad avere una casa popolare perché i principi premianti premiano situazioni di disperazione. Le prime 50 famiglie in graduatoria nel comune di Arezzo sono tutte famiglie a reddito zero. E quindi questo ti fa capire che quando entreranno pagheranno 40 euro d'affitto, e quindi quel famoso canone medio dei 101 è destinato ad abbassarsi. È una spirale devastante che ci porterà ad un impoverimento tale che Arezzo Casa avrà sempre i conti in ordine, perché noi siamo un SPA e non abbiamo mai avuto problemi di tenuta economica, però purtroppo non avremo più i soldi per fare i lavori.
Esatto. Senti, parliamo di questi eventi che partono, sono già partiti ieri, mi pare.
Sì, ieri
no?
Abbiamo
sabato
premiato,
21 settembre.
Sì, ieri sì. Abbiamo premiato gli studenti della nostra città, perché avevamo indetto, grazie alla Cesalpino, poi a tutta un'altra serie di scuole della provincia che incontreremo durante la settimana, due concorsi, uno di pittura e uno di scrittura, e quindi ieri abbiamo premiato i ragazzi che hanno vinto. Abbiamo inaugurato la mostra dei disegni all'interno della Casa dell'Energia, una mostra fotografica fatta da noi all'interno del Museo Mecenate, che è non solo nostro vicino di casa, perché è il cancello di Arezzo Casa, è la porta accanto al museo.
Lo sai che il cancello è chiuso, perché anche loro hanno qualche problemino in quel parco, non lo sai, no?
Purtroppo sì.
E si ritorna quello.
E si ritorna sempre lì alla pianura di fondi. E poi, insomma, da lì tutta una serie di eventi in giro per la provincia. Abbiamo coinvolto le associazioni dilettantistiche sportive della provincia di Arezzo, abbiamo coinvolto gli istituti, proprio perché stiamo cercando di far conoscere la realtà delle case popolari partendo dai ragazzi, che si debbano da subito rendere conto di quanto è fondamentale e centrale il tema della domus e della casa. Noi, da quando esistiamo, guarda, ti parlo del Museo Mecenate, dal tempo degli Etruschi, noi avevamo la casa, non siamo mai stati un popolo nomade, noi siamo stanziali. Senza casa non puoi costruire una famiglia, non puoi vivere, quindi il tema della casa deve diventare centrale e stiamo cercando di farlo capire ai ragazzi. Abbiamo allestito un camper che girerà per tutta la provincia, e quindi ogni giorno, il giorno di venerdì no, perché abbiamo questo convegno e quindi siamo concentrati tutti sul convegno, negli altri giorni andranno in giro per la vallata i miei colleghi col camper ad incontrare gli utenti direttamente dove vivono, quindi siamo una volta tanto noi ad andare da loro. Abbiamo fatto un'opera di riqualificazione straordinaria e ti invito ad andarla a vedere in due diversi comuni. Uno è il comune di Castiglion Fiorentino, in via Eneagaci, dove ci sono le nostre case popolari. Abbiamo affidato a Maupal, che è un writer di caratura mondiale, quello per farti capire che ha fatto il Papa Superman, che è diventato il writer ufficiale del Papa, ha fatto, su indicazione della giunta di Castiglion Fiorentino, un murales che ricorda Meoni, meraviglioso, stupendo, tra l'altro in un punto c'è un supermercato lì davanti, quindi un punto di grande passaggio, quindi riusciremo a far vedere a tutti i castiglionesi questo piccolo capolavoro, e l'inaugurazione la faremo con il figlio di Meoni. Tra l'altro, guarda, non mi ricordo la data, comunque lui è morto nel gennaio del 2005, quindi ormai sono 20 anni, e l'amore e la presenza anche proprio nel ricordo delle persone, non soltanto dei castiglionesi, di Meoni è ancora incredibile. Io non faccio testo perché sono di parte, sono anche un motociclista,
io ci sono andato un moto insieme,
ecco,
in parti, quindi
stiamo parlando di una cosa che è vivissima nonostante lui non ci sia più da 20 anni fa. Tra l'altro Maupal ha deciso di chiamare quest'opera In buone mani, che è il nome della fondazione che aveva fatto Meoni. E poi abbiamo fatto un'altra opera straordinaria, bellissima, l'ha fatta Ale Senso, che è un'altra writer di caratura mondiale, citata quest'anno da Mattarella come esempio di nuovo genio femminile. A Sansepolcro abbiamo un plesso di case popolari che ha quattro colonne degli ascensori. Lei ha ripreso queste quattro colonne e, partendo dalla resurrezione di Piero, ha raccontato una storia purtroppo per molti sconosciuta, che è quella del capitano Clark, che era un capitano della Royal Air Force, che aveva ricevuto l'ordine di bombardare Sansepolcro. Lui, che era un grande appassionato d'arte, si rifiutò dicendo: non si può radere al suolo Sansepolcro, non si può distruggere il dipinto più bello del mondo. Lei, raccontando, riprendendo i colori e le forme di quel dipinto, ha fatto un Cristo che ferma una bomba con una mano, nell'altra mano ha un sacchetto di sabbia che protegge i cittadini. E questo proprio per farti capire l'importanza della bellezza. Non si può soltanto fare una casa, bisogna anche farla bella, perché poi la bellezza è addirittura in grado di fermare le bombe, e stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale, si è rifiutato, rischiando la corte marziale, di distruggere San Sepolcro perché era troppo bella. Quindi questo ci dovrebbe far capire quanto è importante. Poi, a parte tutte queste iniziative che ti dicevo, avremo venerdì un convegno che è fondamentale
alla Borsa Merci,
che è nostro partner insieme a Estra e a Chianti Banca.
Vedo anche la collaborazione dell'Archivio Diaristico Nazionale di Piero Santo Stefano.
Sì,
c'è stato da poco il premio Saverio Tutino, no?
Sì, ci siamo visti ieri con Camillo Brezzi, che è venuto
eravamo presenti in come radio,
Perché praticamente loro hanno fatto una ricerca, hanno trovato dei racconti che avessero come tematica le case popolari e ne abbiamo scelti tre che verranno letti durante il convegno nei momenti di intramezzo. Al convegno partecipano il presidente nazionale di Federcasa, che quindi rappresenta tutti gli istituti di case popolari d'Italia, il presidente di CISPEL Perini, che rappresenta il coordinamento casa della regione Toscana, il mio collega Canovaro, che è il presidente di Livorno, poi abbiamo segretario regionale del SUNIA, perché è giusto anche ascoltare la voce
degli inquilini,
di chi li tutela e di chi li protegge, il professor
Fabio Seggiani,
il professor Santoni, che tutti conosciamo, che ci racconterà in un suo scritto meraviglioso la storia della casa, proprio veramente dagli Etruschi ad oggi. Il professor Ottonelli, che è un biografo di Fanfani, era impossibile pensare a fare un convegno del genere senza
parlare del piano casa.
Del piano casa ad Arezzo, sarebbe stata una cosa
famosa, no? Ecco.
Poi dopo ci sarà anche un intramezzo del Penna di Santino, che ha fatto proprio una cosina per noi, in cui si parla degli aretini che, per esempio, da Chiani, dove viene lui, si spostavano ad Arezzo per lavorare e andavano nelle case popolari. Nel pomeriggio invece ci sono gli interventi scientifici, quindi da Bocconi, c'è Nomisma, abbiamo la dottoressa Casi, che è un architetto aretina, è un'eccellenza mondiale, che per 20 anni, da Mitterrand ad oggi, ha riqualificato intere città e interi quartieri popolari in Francia, quindi ci verrà a portare l'esperienza francese. Abbiamo una responsabile, la dottoressa Pittini, di Housing Europe, che ci porterà l'esperienza del resto d'Europa. Abbiamo la responsabile, per quanto riguarda la regione toscana, dell'edilizia residenziale pubblica, che è l'assessore alla casa Spinelli, e in rappresentanza del governo abbiamo il deputato del territorio, che è Tiziana Nisini. Quindi siamo per quel giorno siamo il centro focale di attenzione sulla casa. Abbiamo fatto degli stati generali della casa, speriamo di riuscire a far capire a chi ci ascolta che dobbiamo per forza costruire un qualcosa di diverso. Mentre facevamo le ricerche nel nostro archivio, perché cercavamo foto e documenti, io ho trovato il piano 35ennale che aveva fatto il governo nel 1964, cioè finito il piano casa.
35ennale, quindi si parla.
Finito il piano casa, questi si stavano preparando, andavano di 35 anni in 35 anni. Io oggi siamo a settembre, non so se il primo gennaio la regione mi dà i soldi oppure no. Non so se il primo gennaio il governo avrà messo a disposizione.
Magari qui ci stava bene anche il presidente Gianni, che dici?
Noi abbiamo invitato Gianni, ma viene la Spinelli, che comunque la Spinelli, delega alla casa.
Comunque ricordiamo anche, ci dovrebbero essere, insomma, sicuramente le figure istituzionali della nostra città, il sindaco Alessandro Ghinelli e poi il presidente della Camera di Commercio, dottor Massimo Guasconi, e poi l'assessore Monica Manneschi.
Monica Manneschi anche in quanto rappresentante coordinatrice dell'Ode, quindi di tutti gli assessori della provincia.
Va bene, allora ci hai dato un quadro. Chi volesse trovare ovviamente tutte le informazioni sul programma www.arezzocasa.net, c'è proprio tutto il link, perché è un programma veramente ricco, sperando, con la speranza che di riuscire a sensibilizzare i giovani soprattutto, ma anche meno giovani, perché insomma anche per capire quali sono le problematiche di una struttura così importante, no? Insomma, che è quella che dovrebbe garantire la casa agevolata a chi purtroppo ne ha bisogno, ma è che purtroppo non riesce a sopperire per le cose che ci ha detto. Quindi ti chiudo con la domanda brutalis, proprio così: il titolo ci dice tutto, il futuro dell'abitare, Lorenzo?
Il futuro dell'abitare non deve essere quello di chi alza bandiera bianca e si rassegna. Io faccio sempre questo esempio. Ora, noi ci stiamo dicendo questo: non ci sono i fondi, quindi non possiamo fare i lavori. Ma perché noi ci dobbiamo rassegnare? Perché dobbiamo alzare così tanto il livello, l'asticella della sopportazione? Se domani il primario di chirurgia ti dicesse: non ci sono più soldi per i bisturi, quindi quando ti opero io uso un bisturi usato, tu questo non lo accetteresti. Però accetti il fatto che io non abbia i soldi per rifarti il tetto di casa e quindi ti piova dentro casa tua, sopra il letto. Questo non è accettabile. Cioè, non si può continuare a dire: visto che non ci sono i soldi, ce la dobbiamo far andare bene per forza. Esempio è il ponte Morandi, perché lì non c'erano i soldi per le infrastrutture, il ponte crolla, c'è un disastro e allora i soldi si trovano. Io non voglio passare da un condominio Morandi, io non voglio che crolli una casa popolare, muoiano dentro 100 persone e poi ci si ponga il problema. Questa è una cosa che va affrontata prima. Non c'è da rassegnarsi. Il futuro dell'abitare non può essere quello dell'abbandono e del lasciare gli ultimi senza una speranza e senza un progetto.
Questa però è la classe politica che deve fare in modo, perché chi purtroppo chi è nelle case non si deve rassegnare, ma subisce in questo momento le problematiche.
Assolutamente, anche perché lo capisci da solo, non possono essere loro a contribuire pagando più affitto, visto che la crisi la subiscono per primo, perché la classe operaia, la classe povera è la prima che in questo momento non ce la fa arrivare a fine mese.
Va bene, io ringrazio Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa, che ci ha raccontato questa Arezzo Casa 20 anni di Arezzo Casa, il futuro dell'abitare, il programma, come vi ho detto, lo trovate sul portale internet. E grazie Lorenzo, e appuntamento allora tra un po' di tempo, ci risentiamo e seguiremo un po' questa importante settore. Ciao
grazie
Lorenzo.
Grazie a voi, grazie. A presto.
Ciao Lorenzo.